as Bell was in the slot to the right and takes the pass and picks up the first down. Goes back to Bell. Bell with an open. But then right into a Bills wall and he breaks out of it. Look at him go inside the 50. Down to the 40. There's the first rushing play. And it's Bell spinning and taking this one for about 15 or 16. Buffalo defense as Bell gets the carry and he's down to the 2 yard line, maybe the 3. Hand it off to Bell. Goes in sideways and drives to the end zone. Touchdown Pittsburgh.
Well, they hit everybody.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 14ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. La nostra sigla di questa settimana è dedicata a Le'Veon Bell, running back dei Pittsburgh Steelers, che domenica ha corso per 236 yard e 3 touchdown e ricevuto per altre 62. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e a tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di Sferoide Prolato ci sono Dario Michelini, Massimo Foglio e Alessandro Taraschi. Ok, siamo più o meno pronti. Speriamo lo siete anche voi, anche perché è arrivato il momento di dare inizio alla 14ª puntata di Scusate il Disturbo. Ebbene, bene, bene, eccoci. Non potevamo che non iniziare dedicando la nostra sigla alla prestazione di Bell, ne parleremo poi durante la puntata. E buonasera, sapete noi registriamo quando riusciamo il martedì sera agli ospiti, che poi non sono ospiti ma sono conduttori insieme a me di questa sera. Sentiamo se tutto è a posto con i microfoni. Dario,
ciao. Giovanni, ciao a tutti i medici ascoltatori.
Massimo,
eccoci qua, buonasera a tutti.
E dalla bassa Alessandro.
Ciao a tutti, buonasera, bentrovati.
Perfetto, bene, dai, iniziamo subito. Allora, primo punto del giorno, parleremo di Dallas Cowboys. Fino adesso li abbiamo elogiato Prescott, gli Otani attacco, la squadra che sta facendo una stagione incredibile. Ricordiamo che ancora oggi, dopo la 14ª settimana, è l'unica squadra che è qualificata ufficialmente per i playoff di tutta la NFL, quindi insomma un traguardo di poco conto. Ma oggi su Addol Magazine abbiamo pubblicato il nostro recap e il nostro Dario Valenti, che ha scritto l'articolo, faceva così intravedere qualche crepa in questa squadra. Forse troppo prevedibile, forse gli avversari hanno capito come possono essere fermati questi Cowboys. Tu Dario cosa ci dici?
Oltre a sottolineare e sottoscrivere ciò che ha scritto l'altro Dario oggi nella cronaca, che secondo me è ottima, ci sono una serie di altre considerazioni da fare. Allora, innanzitutto, cercando di mettere un po' d'ordine, iniziamo dalla prima domanda, credo che sia quella più importante. A Dallas sono preoccupati. Sono preoccupati perché per la seconda volta in stagione Prescott ha avuto il drive per vincere e non ha vinto, e si sa che questa è l'unica cosa che conta ai playoff, in post-season, e sono preoccupati perché nelle ultime due partite la squadra ha prodotto pochissimo, credo che abbia convertito 4 terzi down su 28, una roba del genere. Una cosa che non si può nemmeno leggere. Questo a cosa è dovuto? È dovuto d'accordo alla scarsa vena di Prescott e d'accordo anche alla differenza di motivazione che c'era con le altre squadre, sia Minnesota che New York, che i Giants domenica scorsa avevano differenti motivazioni. Banalmente, essere così forte per Dallas durante le prime 10 partite, 12 partite di questa stagione è stato a questo punto della stagione sembra quasi controproducente. Dall'altra parte cosa c'è da dire? Dall'altra parte c'è da dire che a Dallas sono talmente preoccupati che c'è già chi parla di Tony Romo, e a noi sembrava di essercelo levato del di torno, invece è ancora un fantasma che aleggia sulla sideline. Oggi Jerry Jones ha reiterato il fatto che si vedrà quando entrerà in campo, facendo di tutto per non escluderlo dai giochi, e questa è la situazione che stanno vivendo in Texas in questo momento. C'è da dire che appunto le prestazioni, le ultime due prestazioni non sono per niente buone, e questo basta. D'altra parte va anche detto che, come già citato poc'anzi, le squadre contro cui hanno giocato bene, sono due difese che giocano ottimamente, due delle migliori in NFC, e quindi la ragionevolezza direbbe di stare tranquilli. È ovvio che alcuni numeri di questo attacco stanno un po' vacillando.
Alessandro, giusto per andare subito al punto focale, uno dei punti focali della questione, che detta così può essere Tony Romo o non Tony Romo, dacci una ragione per cui secondo te Tony Romo dovrebbe giocare e una per cui invece non dovrebbe giocare.
Allora, una per cui non dovrebbe giocare è che Dallas comunque ha fatto bene fino adesso, e francamente sarebbe un non senso, e considero un non senso sentir parlare di Tony Romo dopo una mezza prestazione o due mezze prestazioni fallite da Dak Prescott. È chiaro che Dak Prescott ha sbagliato più del solito, è un rookie, è comprensibilissimo, andatevi a vedere cosa stanno facendo gli altri rookie e poi ne parliamo. Perché dovrebbe giocare? Perché Tony Romo comunque ha esperienza. E io però sinceramente faccio fatica ad andare oltre questo comunque a esperienza, perché se vi devo dire la verità non mi sembra che Tony Romo nei playoff, e a quello ormai stiamo pensando in ottica Dallas Cowboys, abbia fatto sfracelli, abbia condotto i Cowboys a 7 Super Bowl, 3 vittorie, eccetera eccetera eccetera. È chiaro, Prescott questi due drive che doveva vincere non ha vinto, sono allarmanti, sono un campanello d'allarme, quello che vogliamo. Ma sinceramente, Giovanni, trovare un motivo per cui dovrebbero far giocare Romo, faccio fatica a trovarlo, se non appunto un briciolo di esperienza in più e una conoscenza dell'NFL maggiore di Prescott. Ma non lo considero comunque un motivo per schierare Tony Romo, che magari farà benissimo l'anno prossimo da un'altra parte, ma a Dallas direi che l'esperienza è chiusa, salvo infortuni.
Massimo, non credi che il fatto che questa squadra abbia, trovare una parola una parola in italiano, insomma, abbia avuto risultati superiori a quanto ci si aspettava a inizio stagione, non stia adesso diventando un problema? Ok, tutti vorremmo tifare per una squadra che ha problemi con quei risultati, attenzione, però ecco, da un altro punto di vista, il fatto di essere arrivati a questo punto, tutto quello che può arrivare dopo è normale, tutto quello che può andare storto invece è un problema.
Ma sicuramente i risultati di Dallas quest'anno hanno sorpreso un po' tutti. Come dici giustamente tu, probabilmente l'aver avuto risultati maggiori rispetto alle aspettative sta cominciando a essere un problema, perché ha creato ulteriori aspettative nei confronti di questa squadra, e quindi adesso ogni piccolo contrattempo viene visto come una tragedia. Io ho un po' l'impressione che la squadra si sia leggermente rilassata, magari si è trovata a vedere si è trovata ad avere un record praticamente che gli garantisce i playoff, e probabilmente ha avuto un attimino di come si può dire, di setback. Io non starei a preoccuparmi più di tanto, ecco.
Dario, le tre partite che mancano scusate, ai Cowboys sono in casa con Tampa Bay, che è una squadra in lotta per i playoff, in casa con Detroit, che è una squadra in lotta per i playoff, l'ultimo invece a Philadelphia con gli Eagles, che probabilmente in quel momento della stagione possono essere esclusi da ogni verità di playoff. C'è il rischio che Dallas con una vittoria e due sconfitte rischi di essere raggiunta dai Giants, che ricordiamo a parità di record sarebbero superiori ai Cowboys perché hanno vinto gli scontri diretti.
Allora, che vincano una delle tre rimanenti partite, direi che c'è una probabilità, direi che la percentuale a mio parere è attorno al 30%, quindi è possibile. Detto questo, credo che le motivazioni maggiori siano che incontrano tre buone difese. Anche la difesa di Philadelphia ha giocato molto bene, in uno stadio più embrionale di questa stagione. Giocheranno molto le motivazioni, perché Philadelphia probabilmente all'ultima partita non esisterà più, e quindi quella partita la do per vinta qualora Dallas ne avesse veramente bisogno. Tampa Bay settimana prossima è davvero dura, e lo sarà anche la partita in mezzo contro Detroit. Detto questo, insomma, che perdano la prima piazza in NFC la vedo abbastanza dura, però è tanto quanto vedo dure le partite di playoff. Secondo me Dallas contro difese buone come quelle di squadre NFC qualificate, come possono essere in questo momento, intendo, come possono essere Detroit, Seattle, Giants e Buccaneers, farà fatica come ha fatto in queste ultime due settimane, e poi alla fine arriverà da vincerla in un drive decisivo, e chissà se i rookie riusciranno, non saprei.
Alessandro, per andare a chiudere, ma cosa succede a Dez Bryant? Nel senso, è un giocatore che ha bisogno di essere al centro dell'attenzione per rendere bene, o è solo un momento passeggero? Diciamo che domenica il ricordo che abbiamo della sua partita è una ricezione, un fumble, palle Giants, partita chiusa. È un momento, o invece può essere un problema?
Allora, secondo me può essere un problema. Chiaramente è un momento, chiaramente è un ottimo giocatore. Un giocatore che ama effettivamente sentirsi al centro dell'attenzione, e attualmente non è al centro dell'attenzione dei Dallas Cowboys, perché ci sono i due rookie che sono sugli scudi, la linea offensiva e tutto il resto. Credo che Dez Bryant abbia la qualità per uscire. C'è anche da dire che non è più un ragazzino, Dez Bryant. Abbiamo visto che, faccio l'esempio di Calvin Johnson, quando viene il momento della discesa, poi è una discesa molto irruenta, molto veloce. Non lo so, io non scommetterei troppo su Dez Bryant, devo dire la verità, anche se è un giocatore che mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, qualche riservina comincio ad avercela. Se poi posso dire una rapidissima battuta, Giovanni, sulla stagione dei Cowboys. Secondo me i Cowboys, prima parlavate che sono andati meglio del previsto, anche perché, e penso ne parleremo dopo, la stagione secondo me qualche limite a livello di gioco in tutta l'NFL l'ha mostrato.
E allora, visto che ci hai dato questo bellissimo gancio che abbiamo studiato nelle 6 ore di riunione di redazione di oggi, non siamo andati a lavorare per preparare questa puntata, arriviamo a quello che è il secondo argomento, che nasce da una delle nostre discussioni che facciamo quotidianamente sul football americano, ed è sulla qualità del gioco che abbiamo visto in queste prime 14 settimane di regular season. Alessandro, a cui darò subito prima la parola, che sarà il nostro avvocato dell'accusa, ma non so se ci saranno avvocati difensori tra di noi oggi, sostiene che la qualità del gioco di questa stagione è una delle più basse viste ultimamente. Adesso ci spiegherà lui perché.
Ma io vedo tante squadre, Giovanni, tantissimi errori, ho visto quest'anno, vedo tante squadre mediocri, tante squadre che faticano e alla fine della fiera lo si vede nei risultati di squadre come Dallas, che sembrano squadroni, ma in realtà secondo me squadroni attualmente non sono, cioè sono ottime squadre per carità, ma che non hanno, cioè non vedo le squadre, allora la Seattle di due o tre anni fa, quella era una squadrone, la Denver di un paio d'anni fa era una squadra che giocava molto bene, quella che poi ha vinto con Peyton Manning, lasciamola un attimo da parte. Se invece andiamo a vedere, venite a vedere insieme a me, andiamo a vedere le classifiche in questo momento, vi rendete conto che secondo me non ci sono squadre che stanno esprimendo un football davvero entusiasmante. Verrebbe da dire, se fosse il calcio italiano, in annate del genere chi vince la Juventus? E chi vince in annate del genere verrebbe da dire i New England Patriots. E quindi se dovete scommettere un eurino in un anno del genere, probabilmente fate bene a scommetterlo sui Patriots in questo momento. Ma andiamo a vedere, come vi dicevo, quelle che sono le famose standings dell'NFL. Allora, Miami 8-5, tolgo i Patriots perché effettivamente sono sempre una garanzia, anche se hanno perso Gronkowski, non sono stati brillantissimi per tutto l'anno. Al numero 2 abbiamo Miami 8-5, Miami è una buona squadra, ma francamente non eccezionale, una bella squadretta. Poi abbiamo nell'AFC North Pittsburgh e Baltimore. Insomma, Pittsburgh secondo me sta giocando molto peggio, soprattutto in attacco, dove era straordinaria negli anni scorsi. Quest'anno sta facendo fatica sui passaggi rispetto al passato, e dopo ne parleremo anche quando discuteremo di fantasy più tardi. Baltimore è seconda, 7-6. Baltimore non è una squadra, è una squadra solida, abbastanza tosta, molto tosta anzi, però non è una squadra brillante, non è una squadra difensivamente buona, ma non a livello di quella che conoscevamo, che ha vinto, che ha fatto la differenza in difesa. Poi abbiamo la AFC South, che ragazzi a me viene abbastanza freddo a commentarla. Houston 7-6, Tennessee 7-6, Indianapolis 6-7, e sono tutte lì che si giocheranno un posto nei playoff. Ecco, un'eccezione è l'AFC West, però Kansas City, squadra sicuramente solida, mi viene da fare l'esempio ancora di Baltimore. Abbiamo gli Oakland Raiders, belli a vedersi in attacco per buona parte della stagione, qualche battuta, qualche passaggio a vuoto, e anche qui torneremo a parlarne dopo, l'hanno avuto. In difesa sono imbarazzanti e sono 10-3. Poi c'è Denver, che gioca praticamente senza quarterback perché ha provato con Simeon, cioè senza quarterback, ovviamente una forzatura, capitemi, però è una squadra che in teoria dopo aver vinto deve ricostruire. Andiamo a vedere di là abbiamo Dallas 11-2, i New York Giants 9-4, e ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, sembrava impossibile, ma occhio ai Giants quando arrivano ai playoff in annate del genere, perché come ho detto New England prima, attenzione, perché secondo me è un'altra su cui puntare un euro in casa di playoff, sono proprio i New York Giants, anche se non ci sono più i così staff di quei tempi. Poi abbiamo nella North Detroit 9-4, Minnesota e Green Bay 7-6, Minnesota lo sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, anche per ovvi motivi ne ho parlato anch'io. Grande inizio, poi il crollo. Green Bay, una stagione abbastanza orrenda. Sono primi i Lions, sì, stanno facendo benino, ma non sono una squadra che dite, cavolo, come giocano bene i Lions, questi arrivano al Super Bowl. Assolutamente, tutt'altro. Nella South, Atlanta ha giocato molto bene. Tampa Bay, abbiamo detto, Atlanta ha giocato molto bene alcune partite, molto meno bene altre. Quindi non è una, ripeto, non esiste secondo me in questo momento. E l'altra squadra da tenere d'occhio è Seattle, l'8-4-1, ma non è un 12-2, non è un 11-3, insomma, questo voglio dire, non c'è una squadra che ha giocato così bene da avere un record così solido che possa dare garanzie ai playoff, e tante squadre mediocri, come vedete, sia dal record che anche da quello che hanno espresso in campo, prestazioni molto altalenanti, non passaggi a vuoto, non sconfitte tirate perché si affrontavano i San Francisco 49ers e i Dallas Cowboys di metà anni 90, ma adesso sto ovviamente esagerando, non c'è bisogno di andare così indietro, o i Colts e i Patriots di Brady e di Manning. Secondo me il livello di quest'anno, adesso sentiremo anche gli altri due colleghi commentatori, è stato un po' più basso, forse un bel po' più basso degli anni scorsi, degli ultimi 10-15 anni, e anche per questo quei famosi ratings di cui si discute spesso sono leggermente calati. Scusate se mi sono dilungato un pochino, ma era un'analisi piuttosto complessa.
Nelle discussioni che abbiamo avuto in questi giorni su questo argomento, se ho capito bene, Dario la pensa come te.
Allora, sì, direi di sì. È innegabile che manchino i mammozzoni che ci sono stati nelle stagioni che almeno io ho seguito, che sono forse un attimo di meno delle vostre, insomma, mancano quelle squadre che hai citato tu, Alessandro, mancano i Cowboys, 49ers, Colts, Patriots, eccetera, anche se i Patriots, vabbè, sono sempre là. E, io sono abbastanza d'accordo su quello che diceva Alessandro sul discorso generale. Io però non sarei pessimista, magari faccio un passo più in là rispetto al discorso che faceva Alessandro adesso. Non sarei così pessimista perché se noi troviamo una squadra che sorprende là davanti come Dallas, troviamo anche molte squadre che hanno avuto dei problemi. Green Bay ha avuto problemi di infortuni, crisi di gioco che poi magari domani ci sarà la cronaca che ho fatto su Green Bay sul sito. Green Bay si è ripresa allo stesso modo, vedo una certa mobilitazione, se posso dirlo, sulla AFC South, che è sicuramente la peggiore division, come diceva Alessandro poc'anzi. Se è vero che i Colts hanno una difesa da ridere e che la partita con Houston credo che sia stata una delle poche torture autoinflitte della mia vita, guardarla tutta, è altrettanto vero che sta uscendo Tennessee. Allora, noi come dobbiamo interpretare questa stagione? Probabilmente la cosa giusta, senza modestia, la cosa giusta è probabilmente interpretarla come una stagione di collegamento tra un'era del football, l'era dei Manning, per dire il nome più famoso che si è ritirato in questa off-season, e l'era nuova, l'era dei Mariota, Winston, eccetera. Se noi la guardiamo sotto questo punto di vista, io intravedo molte ragioni per rimanere attaccato alla TV.
Massimo, sei sulla stessa lunghezza d'onda o riesci a dirci qualcosa di diverso, diciamo, da questo punto di vista?
Ma più o meno sono sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che anche a me sembra di vedere un calo prestazionale, diciamo così, dell'NFL. Neanche testimone il fatto che a 3 giornate dalla fine sono solo 6 le squadre che non sono ancora che non sono più in lotta per un posto ai playoff. Questo potrebbe far pensare c'è un grande equilibrio, tutto questo è vero, tante partite risolte all'ultimo drive, quindi dal punto di vista emozionale dello spettatore può darsi che sia cambiato poco. Ci sono tante partite che appunto finendo proprio sull'ultimo drive sono emozionanti e tutto il resto. Che siano poi anche belle da vedere è un altro tipo di discorso, è tutto un altro discorso. Quindi la NFL sta quest'anno più del solito sta gonfiando appunto questo fatto, enfatizzando questo fatto di queste tante partite decise all'ultimo, di questo grande equilibrio, eccetera. Però a me sembra che ci sia questo equilibrio dovuto più che altro a un livellamento verso il basso delle prestazioni delle squadre. Non ci sono più gli squadroni che fanno la stagione e dominano la stagione giocando meglio di tutti, ci sono tante squadre che hanno un periodo positivo di 3-4 partite. Ci sono questi Cowboys che appunto sembravano inarrestabili fino a 2 settimane fa e adesso cominciano ad avere qualche problema, eccetera. E quindi il tutto fa sì che il livello tecnico di questa NFL sia leggermente sceso rispetto agli anni scorsi. Penso comunque che non sia un trend negativo che proseguirà negli anni. È una stagione che è andata così, secondo me.
Ma allora, fatemi un po' provocare, però, perché altrimenti qua tutti d'accordo.
Aspetta, Giovanni, posso sì, senza, dare sì. senza dare troppa ragione agli altri, perché dopo diventiamo noiosi. Io spero che, cioè, sono convinto che possa essere ci sia speranza in fondo al tunnel, e questa speranza mi è data anche perché secondo me sarà fatta pulizia anche a livello di allenatori a fine anno, e hanno cominciato grazie a Dio i Los Angeles Rams questa settimana. Rex Ryan dovrebbe essere anche lui prossimamente messo all'uscio, e anche quello, oltre al fatto che c'è un cambio generazionale, un cambio di pelle, può essere uno dei motivi per cui effettivamente la qualità del gioco è un po' appassita, perché secondo me c'è bisogno anche di svecchiare, di ripulire un pochino il parco allenatori, oltre che poi tutti gli altri ragionamenti che abbiamo fatto tante altre volte sugli arbitri, le regole, il regolamento un po' che sia rotolo su se stesso, i troppi rookie che giocano spesso, cioè i motivi che tu mi chiedevi prima sono veramente tanti, per cui la qualità è un po' più bassa, però mi sembra veramente evidente. Adesso aspetto la tua provocazione per risponderti a tono.
Ma voi siete davvero convinti che la NFL, intesa come azienda che deve produrre utili, e produce, questa azienda produce utili solo se alla fine ha una visibilità televisiva, se le partite sono seguite, interessa tanto che ci sia qualità in campo, quanto invece interessi di più, come ha citato prima Massimo, mi pare, che il 70-80% delle partite, non mi ricordo, era un numero incredibile fino a qualche giornata fa, però ve lo assicuro, un numero veramente incredibile di partite si siano risolte solo alla fine, oppure lo scarto tra le due squadre fosse un touchdown o meno. Io ritengo che dal punto di vista del business alla NFL interessi molto di più la seconda parte, tanto alla fine qualche giocatore che si mette in evidenza, lo vediamo anche quest'anno, contando che le magliette di Prescott ed Elliott sono tra le più vendute in tutti gli Stati Uniti, non soltanto nel Texas o nel sud degli Stati Uniti. Paradosso, scusate, parentesi che apro, la maglietta credo di Elliott è la maglietta più venduta in Florida, cioè stato che ha 100.000 squadre NFL, eppure è quella la maglietta più venduta. Chiudendo la parentesi, non è che all'NFL un campionato così sia davvero quanto di meglio possa accadere dal punto di vista, ripeto, di quella che loro ritengono sia la spettacolarità della Lega. Cioè molto meglio questo con squadre che sono vicine tra loro che non avere 3-4 squadroni che ammazzano il campionato.
Guarda, lo dico...
Ci siamo accavallati.
Siamo accavallati.
Una alla volta.
Cioè, poi discardi.
Vai Dario.
Grazie. Vai. Niente, ti posso dare da questo punto di vista un insight da, diciamo, da pubblicitario, avendo come secondo lavoro appunto il pubblicitario. Nell'era dei big data, di tutte queste informazioni che ci inondano, delle informazioni non verificate, eccetera, è chiaro il tuo discorso e mi sembra ovvio. L'NFL vuole 32 squadre che facciano parlare esattamente alla stessa maniera tutte di loro stesse, in modo che si autopromuovano da sole. È chiaro che tu abbia ragione su questo. Purtroppo questo non corrisponde con il gusto di persone che vogliono vedere Peyton Manning, Tom Brady, vogliono vedere i Saints di Breeze di 5 anni fa, vogliono vedere Green Bay di Rodgers vincere 13 partite su 16 perché quello lì è troppo forte. E certo c'è questo contrasto tra un utente di livello, diciamo, tra virgolette, nostro e il nuovo utente che è inondato di informazioni e che non vuole avere filtri e vuole parlare di tutte queste squadre come se fossero tutte brave loro.
Alzo la mano.
No, prima Massimo.
No, cattiveria.
Assolutamente.
No, io volevo confermare un po' quello che avevo detto prima, appunto che quest'anno mi è sembrato proprio... mirato il fatto che la NFL enfatizzasse questo numero esagerato di partite che si risolvono negli ultimi minuti. Per fare un commento a quello che dicevi tu, Giovanni, ti direi sono anni che la NFL si interessa più del lato business che non del lato tecnico spettacolare del gioco, quindi la cosa non mi stupisce più di tanto. E in effetti, secondo me, non si preoccupano tanto della qualità del gioco quando fanno le loro riunioni in Park Avenue, ma si preoccupano dei numeri che vedono in televisione, cioè i numeri che vedono dai network televisivi, dai rating, eccetera. Quindi da questo punto di vista sì, assolutamente, secondo me sono più mirati verso il business. E ti dirò una cosa, quest'estate a Green Bay sono rimasto molto stupito in un feudo giallo-verde di trovare in un negozio di articoli sportivi, oltre alla maglia di Aaron Rodgers e le altre maglie di giocatori di Green Bay, la maglia di Elliott.
Quindi,
a luglio, prima ancora che cominciasse a giocare,
collegato al discorso che dicevo prima, questo della,
sì, collegato appunto che
del mercato globale ormai a questo punto di vista,
esatto,
qui non è più un mercato locale. Alessandro, a chiudere.
Non sono assolutamente d'accordo. Per me hanno enfatizzato il numero delle partite arrivate al photo finish proprio per colmare il boom di commenti sul discorso dei rating di inizio anno, e quindi hanno puntato tantissimo a fare traffico incentrando su un altro argomento, che è una vecchia tattica di distrarre da un argomento per concentrarsi su un altro. Sono convinto che all'NFL nel breve magari possa anche fare business questo giochino, ma nel lungo sia un giochino che si va a perdere. Perché? Perché quando comunque c'erano gli squadroni, l'equilibrio annate molto equilibrate ci sono state comunque, ma c'erano squadroni che giocavano bene e c'erano altre squadre medie che giocavano bene, quindi c'era equilibrio ma ad alto livello. Adesso c'è equilibrio a basso livello, e per me un 10-7 orrendo, anche se è equilibrato, anche se è tirato, non avvicina nuovi spettatori. Perché? Perché è noioso, perché è brutto, perché magari ci sono giocatori abbastanza scadenti. Stessa cosa un 18-15, cioè se sono brutte è più facile che una partita brutta secondo me la guardi volentieri un super appassionato, perché magari ci vede la difesa. In realtà per me specialmente sul medio-lungo periodo è un martello sui piedi dell'NFL. Faccio un esempio di due partite tirate, Vikings e Lions, la prima veramente a tratti inguardabile, tante partite, ma anche gli stessi Chiefs, penso, tante partite arrivate alla fine, però brutte. Non credo che, magari, ripeto, magari fanno il giochino buon viso cattiva sorte, e comunque nel breve gli può fare anche un pochino comodo, ma sul lungo assolutamente no.
Benissimo, chiudiamo.
Scusami se ti interrompo. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché cioè, sulla tua affermazione che una partita tirata ma brutta non avvicina nuovi spettatori. Io parlo di spettatori televisivi e non di quelli che vanno allo stadio. Io immagino che quelli che vanno allo stadio, al di là del potersi o meno permettere i biglietti,
scusami, non i biglietti, il parcheggio è il parcheggio, ecco, esatto, vero costo, non è il biglietto,
è tutto,
della partita,
esatto, il biglietto, il parcheggio e tutto quello che c'è di contorno, anche gli hot dog
esatto,
a $10 l'uno magari, no? Quando va bene. Dicevo, parto dal presupposto che quelli che vanno allo stadio siano, adesso sicuramente mi attirerò gli strali di qualcuno, siano i veri tifosi, nel senso che vanno a vedere una partita per vedere una bella partita, per vedere dello spettacolo, per vedere i giocatori, i bravi giocatori. Lo spettatore televisivo, soprattutto quello americano, secondo me è più uno spettatore da show televisivo, che guarda la partita perché lo tiene incollato al televisore con il risultato. Non so, forse non riesco a spiegarmi.
Però
secondo me una partita che finisce 42-14, facciamo un esempio così a caso, no? Che finisce 42-14 con una squadra che gioca benissimo e l'altra che fa schifo,
tipo i Browns.
Grazie per non aver nominato l'altra squadra,
no,
che
no. Di solito non si finisce 42 contro i Rams. Di solito.
Sono sempre le eccezioni.
Esatto.
Dicevo, una partita in cui c'è una squadra che gioca benissimo e vince di 30 punti, 40 punti, lo spettatore occasionale smette di guardarla a metà tempo.
Però Massi, secondo me lo spettatore occasionale non arriva neanche alla fine di un 10-7 perché si annoia prima magari vedendo raffiche di 3 out e quindi cambia canale.
Si
stufa di vedere, è chiaro che è chiaro che la sconfitta, la vittoria schiacciante non tiene incollato nessuno, ma le brutte partite tirate che abbiamo visto quest'anno, ho visto una quantità di 3 out, di brutte giocate, di fumble. Sì, magari il fumble anche un po' di spettacolo lo mette, però non sono convinto che anche in televisione davvero la pill mi è sembrato pochetto. Vediamo la risposta dell'NFL, Giovanni.
Assolutamente, dei commenti. Oltre a quella dell'NFL, anche voi ci avete ascoltato questa parte centrale della nostra trasmissione, poi saremo più veloci con gli altri argomenti. Fateci sapere cosa ne pensate, avete i commenti a vostra disposizione, oppure se avete delle domande da fare, ricordatevi, ci mandate un file mp3 info@addol.org, noi trasmettiamo la vostra domanda e risponderemo con gioia e felicità. Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo detto settimana scorsa che ogni puntata avrà il suo angolo playoff, perché voglio dire, siamo ormai sempre più vicini al giro di wild card del 7-8 gennaio, quindi facciamo prima una fotografia della situazione e poi qualche domanda. Cominciamo: American Football Conference, Patriots numero 1, Chiefs nuovi entrati al secondo posto, e wild card con Steelers come terza, Texans come quarta, Raiders come quinta e Broncos come sesta. Mentre invece nella National Football Conference, Cowboys, che vi ricordo ancora una volta, unica squadra in questo momento ufficialmente qualificata per il playoff, al primo seed, secondo i Lions, e nella wild card come terza i Seahawks, come quarta i Falcons, quinta i Giants e sesta i Buccaneers. Cominciamo. Dario, subito la domanda: ma perché io vedo i Lions là in alto e mi sorprendo? Cosa mi sono perso durante questa stagione?
Sì, hai ragione, sorprende anche me per come era iniziata la stagione. Probabilmente ti sei perso un Matthew Stafford che sta giocando, che gioca in modo maturo, che evita molti errori, che paradossalmente è riuscito a fare a meno di un'arma come Calvin Johnson nel migliore dei modi. Certo, vederla primeggiare in una division in cui c'è anche Green Bay, in cui c'è Minnesota che aveva iniziato meglio, fa un po' specie, però diciamo che per il momento mi è sembrata una di quelle squadre che rimangono sempre in partita e che alla fine possono anche vincerle. Non saprei se questo si estende ai playoff. Non sarei mediamente ottimista a essere un tifoso dei Lions ai playoff. Detto questo, è una squadra che può dire la sua comunque in ogni regular season, lo fa da un po' di tempo, diciamo, e niente, è uno dei protagonisti di questa stagione.
Passiamo invece dall'altra parte, ma coinvolgo Alessandro. Invece l'American Football Conference abbiamo sempre questa AFC West che domina con 3 posti su i 6 a disposizione, ma lasciamo stare la parte un attimo di Dolphins, che ne parleremo dopo. Ritieni che davvero una squadra tra Ravens e Titans, per mia questione escludo i Colts, credo che abbiamo perso l'occasione domenica di poter pensare alla post season, come Ravens o Titans abbiano ancora delle reali possibilità, contando che ce le hanno come record in questo momento? Mi ho perso Alessandro, e racconto più un attimo fa.
No, eccomi qua, stavo parlando col microfono silenzioso, quindi era difficile sentirmi, io mi sentivo benissimo.
Vai pure.
No, stavo dicendo che tra me e me, stavo dicendo che Non credo sia impossibile immaginare un rientro, secondo me, più dei Ravens che dei Dolphins, specialmente perché i Dolphins adesso hanno il problema Tannehill, che non è un problema da poco, con l'infortunio al ginocchio, meno grave del previsto, ma comunque l'infortunio al ginocchio, poi noi perderemo. A me i Ravens non dispiacciono. Tennessee mi sembra sinceramente non abbia le carte in regola per riuscire a inserirsi. Chi è che però deve lasciare il posto ai Ravens, perché di quello stiamo parlando? Secondo me chi rischia sono i Broncos, perché i Broncos li vedo in calo, li vedo comunque con un attacco che fa tanta fatica. I Ravens possono inserirsi nella corsa appunto grazie a queste discriminate. Poi sono una squadra solida, hanno questo Tucker che sta giocando quasi da MVP, se ne è parlato, ne abbiamo discusso anche le scorse settimane. Io poi mi ero preparato su Detroit, Joe, quindi mi fermo qui.
Beh, puoi aggiungere quello che pensi anche su Detroit, non è un problema.
Allora te lo dico, secondo me ti sei perso due sconfitte suicide dei Vikings, e quindi sono due sconfitte che pesano parecchio sui record di entrambe. E poi credo che il ritiro di Calvin Johnson sia un classico caso di miglioramento per sottrazione. Ormai è diventato più un peso che un plus, e questo è il motivo per cui alla fine i Lions sono lì a vincere probabilmente l'NFC North.
Massimo, i Packers cosa dici? Hanno questa possibilità di farcela in una stagione che è davvero stata molto molto altalenante per loro, che stanno riprendendo davvero per la coda con le ultime tre vittorie?
Sì, stanno riprendendo la stagione per la coda, e la stanno riprendendo anche bene, perché domenica hanno letteralmente strapazzato i Seahawks. Quindi voglio dire, non l'ultima delle squadrette disponibili. Io i Packers li vedo abbastanza bene, soprattutto perché secondo me Detroit non riuscirà a mantenere facilmente la testa della division. Lo so che ha due partite di vantaggio su tre che ne mancano, e li vedo arrivare molto al photo finish, e i Packers ci potrebbero sorprendere.
Quindi dice che hanno ancora qualche possibilità, ce l'hanno, anche se adesso non ho sott'occhio, perché molto dipende anche dal calendario, perché
sì, quello sicuro.
Allora guardate, lo vedo al volo, i Packers vanno a Chicago, vanno in casa con i Vikings e vanno con l'ultimo è con i Lions, che potrebbe essere un partitone incredibile quello.
Esatto.
Mentre invece i Lions hanno i Giants, i Cowboys e i Packers. Mi sa che anche il mio personale bilancino si sposta verso il Wisconsin, perché insomma, diciamo che quello che aspetta i Lions è veramente un tour de force con quella ciliegina sulla torta finale, che può essere davvero una partita che decide tutto.
Sì, potrebbe essere il dentro o fuori all'ultima giornata.
Vi faccio una domanda prima di cambiare argomento, un anticipo di una domanda raffica, quindi datemi una risposta, un sì e un no con un minimo di motivazione. Secondo voi saltare il primo turno dei playoff è un bene o un male? Dario?
Quest'anno un male.
Perché secondo te è un male?
Quest'anno un male per quello che dicevamo prima, ci sono dei valori abbastanza livellati, diciamo, e avere la fiducia di un primo turno di playoff passato, credo che alla fine, per la somma algebrica dei componenti, sia migliore che arrivare con la puzza sotto il naso dopo il bye. Soprattutto soprattutto in questa stagione, altre volte non è stato così, però questa stagione credo che sia proprio il caso.
Mi piace la puzza sotto il naso. Alessandro, secondo te sì o no?
Per me è un bene, perché a differenza di Dario penso che proprio per una stagione del genere, se vai alle wild card rischi di perdere con chiunque, perché c'è grosso livellamento. Almeno ti è andata di lusso che il primo turno l'hai salvato, e poi comunque te la giochi nel secondo, e speriamo che vada bene. Se poi sei New England Patriots, saltare il wild card è sempre un bene, perché tanto sono abituati, e quindi per loro assolutamente un bene.
Massimo?
Ma allora Alessandro ha dato esattamente la risposta che volevo dare io, però fortunatamente avevo un secondo argomento e quindi è un bene anche perché quest'anno più degli altri anni vedo molte squadre abbastanza acciaccate, quindi saltare un turno di playoff ti permette di recuperare un po' di più rispetto alle altre squadre.
Ok, perfetto, e chiudiamo anche l'argomento playoff e andiamo qua proprio sul corrente, sugli argomenti ancora caldi, cocenti, scottanti. Esattamente alle ore 14 italiane, la NFL con una diretta su Facebook Live che è arrivato a un certo punto ad avere quasi 5.000 persone collegate in diretta, ha annunciato quali saranno le partite che si disputeranno a Londra l'anno prossimo. Prima di lasciare ad Alessandro la descrizione delle partite, che tocca a memoria, la prima c'è la grande sorpresa del fatto che siano 4 partite. Eravamo tutti convinti fino a venerdì scorso, mi pare, quando la NFL ha comunicato il numero di partite, che se sarebbero giocate soltanto 3. Quindi c'è stata questa aggiunta, la NFL l'ha giustificata dicendo che il grande successo che il football NFL sta avendo in Europa, soprattutto, ed hanno insistito tantissimo, in Gran Bretagna, quindi Londra e territori limitrofi, sia da un punto di vista sempre di audience televisiva, la trasmissione delle partite e dei programmi adesso collegati stanno avendo un successo incredibile, sia come incredibile aumento di praticanti di football sul suolo inglese. Quindi questa è la ragione dell'aggiunta di un'altra partita. Ma prima di parlare un po' di cosa ci aspetta, Alessandro, quali saranno le 4 partite dell'anno prossimo?
L'interrogazione. Dolphins Saints, e qua vado sul sicuro. Jaguars Ravens, assolutamente sul sicuro anche qua. I Vikings sfideranno i Browns, e come bello, e si finisce con i Rams e i Cardinals. 2 saranno a Twickenham e 2 a Wembley, per quest'anno si splitta.
Ecco, esatto. Oltre al discorso che ci sarà una partita in più a Twickenham, l'altra novità, e lascio commentare a Massimo, è che non sappiamo, cioè sappiamo quando si giocheranno le partite senza avere una data delle partite.
Sì, abbiamo 2 coppie di partite che sappiamo che si giocheranno il 24 settembre e il 1 ottobre, se non sbaglio, e il 22 e il 29 ottobre, però non sappiamo esattamente quale partita si giocherà in quale data. I Rams, ad esempio, le 2 di Twickenham sono le 2 di fine ottobre, le 2 di Wembley sono quelle di fine settembre, 1 ottobre. I Rams, ad esempio, giocano a Twickenham, ma non si sa se giocano il 22 o il 29, e l'altra partita si giocherà di conseguenza. Sono i Vikings, bravo. Quindi anche i Vikings non sanno se giocheranno il 22 o il 29. Questo per noi porta un grosso problema. Quando compriamo i biglietti? Perché allora, solitamente, adesso, il 15 dicembre, quindi giovedì, mettono in vendita gli abbonamenti per le 4 partite. Chi aveva l'abbonamento stagionale del 2016 potrà rinnovarlo per il 2017 per le 4 partite. Poi a gennaio verranno messi in vendita gli abbonamenti per le 4 partite per chi non era già abbonato nel 2016. E per i poveri tapini come noi bisognerà probabilmente aspettare ad aprile, quando l'NFL pubblicherà comunque la schedule, il calendario della stagione 2017, e sapremo se giocheranno, chi giocherà il 22, chi giocherà il 29, chi giocherà il 24 di settembre, chi giocherà forse era il 28 più il 4, comunque
no, 24 settembre, 1 ottobre, 22 settembre, ottobre,
ecco.
22 ottobre, 29
ottobre. 22 ottobre, 29 ottobre. Quando sapremo l'assegnazione delle partite, metteranno in vendita i biglietti singoli per le partite. Sarà aprile, sarà molto molto tardi rispetto agli altri anni, che ricordiamo che gli altri anni compravamo i biglietti a gennaio, quindi
Dario, una partita, è scontato che se dovessi scegliere una partita con quello che accade oggi e senza andare a guardare l'essere tifoso di una delle otto squadre, direi Saints contro Dolphins. Però dai, sorprendimi, dimmi una delle altre tre che vorresti vedere.
Una delle altre tre vorrei vedere i Vikings e i Browns. Dei Browns abbiamo parlato in modo abbastanza esteso qualche settimana fa. Mi aspetto che ci sia un buon salto di qualità, magari non così grande ma buono, quindi ci sarebbe decisamente molta curiosità per vedere questa squadra dal vivo. Ricordiamo che potrebbero avere la prima assoluta, che chissà cosa tireranno in casa. Insomma, a me interessa abbastanza questa partita. Penso che comunque i Vikings anche l'anno prossimo potranno dire la loro, e quindi non credo che il punteggio andrà di molto contro Minnesota, però io mi terrei questa curiosità e la sfrutterei. C'è da dire anche una cosa abbastanza normale che succede ogni anno per queste partite di Londra. Se le quattro partite in casa fossero Jaguars, Dolphins, Rams e Browns, non mi stupirebbe, in quanto sono tra quattro delle franchigie meno seguite nei rispettivi stadi.
Così è.
Non te lo posso confermare che sono Jacksonville, Miami, esatto. Cleveland e Los Angeles.
Sono già loro?
Sono già loro. Sì, sì. Okay. Beh, allora diciamo che due squadre a giocare in casa fossero i Jaguars e i Rams non è una sorpresa, per quello che abbiamo scritto anche nei mesi passati. Quindi sappiamo che i Jaguars hanno un accordo cinquantennale ormai, credo, con la città di Londra e con lo stadio di Wembley e con quello di Tottenham Hotspur per giocare almeno una partita a Londra. E l'altra squadra che ha fatto un accordo è i Rams, e credo che sia massimo anche per poter avere lo spostamento, giusto? Una delle clausole dello spostamento.
Sì, una delle clausole dello spostamento era una partita all'estero nel 2016, 2017 e 2018. Ecco, infatti, quella del 2018 probabilmente sarà in Cina con i San Francisco 49ers.
Ecco, e però di come facciamo andare? Vabbè, ok, ci penseremo. Quello, dai.
Ci penseremo.
E quindi diciamo che due squadre le avevamo in mente, le altre due invece sono i Browns. Vi ricordo domenica i biglietti per la partita contro i Bengals, correggetemi se sbaglio, erano in vendita a $1, non hanno riempito lo stadio perché, ripeto, costava più il parcheggio che non la partita. E mentre invece i Dolphins ormai sono anche loro, possiamo quasi considerarli di casa a Londra. Mi pare che sia la terza o la quarta partita che giocano.
La quarta.
E la quarta.
E quindi voglio dire, anche loro sono avvezzi alla trasferta. Quindi voglio dire, diciamo che per quanto riguarda le squadre di casa, 3 su 4, ripeto, relativamente poche sorprese. La quarta i Browns, però insomma ci siamo detti che giocare a Londra di sicuro per loro farà molto più pubblico che non giocare in casa. La domanda che vi faccio adesso, non stiamo qui a ragionare sul tutto esaurito, perché sappiamo che comunque i biglietti, come mi insegna Massimo per la gara di domenica dei Rams, sono sempre tutti esauriti, cioè vengono sempre venduti tutti. Poi a chi vengono venduti questo è un altro discorso, però per esperienza, permettetemi di dirlo, ma anche voi che avete assistito, diciamo che il tasso di riempimento di Wembley e Twickenham l'anno scorso è sempre stato molto alto, cioè c'era sempre comunque tanta gente allo stadio. Adesso poi ripeto, migliaio più, migliaio meno. Voi credete che anche con quattro partite, quindi insomma con un ulteriore partita, non c'è il rischio che si diluisca il numero di persone che assistono agli eventi?
Secondo me no. L'ha dimostrato il fatto che la stessa domanda era stata fatta quando da una si è passati a due partite, da due a tre partite, e lo stadio è sempre stato riempito. E quest'anno, appunto, che c'erano le tre partite, i biglietti sono andati via ancora più velocemente rispetto al solito, e mi aspetto che anche quest'anno il biglietto dell'International Series a Londra sarà uno dei più caldi su Ticketmaster.
Alessandro?
No, credo anch'io che non ci siano problemi, anche perché il bacino bisogna considerarlo l'Europa, quindi è un bacino molto vasto e che porta, si fa abbastanza facile da riempire, si dovrebbe fare abbastanza facile a riempire stati, anche se sono molto ampi come Wembley e Twickenham. Ma aggiungo una cosa, i commenti che ho letto sotto il post dell'NFL, da un punto di vista degli americani, diciamo che non erano proprio entusiasti del fatto che si giochino quattro partite in Europa, e se non ricordo male, qui correggetemi se sbaglio, il dottor Trump, neo presidente in pectore degli Stati Uniti, ha detto che li riportava negli Stati Uniti lui,
ho letto qualcosa male. No, ci manda l'aereo lui a riportarli indietro. Dario, secondo te, anche te concordi sul fatto che non c'è rischio di diluizione degli spettatori?
Sì, sono abbastanza d'accordo, anche perché l'opera di marketing dell'NFL è abbastanza buona da garantire che anche lo spettatore non interessato al 100% a quello che succede sul rettangolo di gioco veda queste partite come degli eventi. Come potrebbe vedere un concerto, come potrebbe vedere uno di quegli eventi a cui bisogna esserci, anche se non si è appassionati al 100%. Lo mischiamo con questi dati che hai detto te su quanto ha attecchito il football in Inghilterra, e a quello che diceva Alessandro sul fatto che comunque il bacino da considerare è l'Europa. E non credo che andremo incontro a tanti seggiolini vuoti. È da ripensare tra qualche anno, tra 2 o 3 anni, qualora il numero di partite diventi ancora più alto.
Sì, teoricamente no, perché poi dopo con l'arrivo del stadio del Tottenham, diciamo, esce Wembley, perché l'accordo, il contratto finisce, dovrebbero attestarsi a 3. Ultime due note. La prima è per i nostri amici appassionati, tendenzialmente, e fino adesso siamo al 100% di riuscita. Se volete vedere Regent Street a Londra chiusa e tutto dedicata all'NFL, di solito avviene con la prete in casa dei Jaguars. Finora è sempre stato così negli ultimi anni, quando i Jaguars giocano la loro partita viene chiusa anche Regent Street il sabato, che è un'esperienza che consigliamo perché è veramente veramente bella e particolare. L'altra particolarità: non si giocherà più all'1 o alle 2 orario londinese. La NFL, dopo aver visto i rating televisivi di queste partite quest'anno, ha deciso che si ritornerà, come nel passato quando eravamo giovani, a giocare alle 6 ora londinese, alle 6 di sera. Parere personale, molto meglio, perché si guadagna la domenica da turista.
Voi non so però si perde il viaggio della domenica sera.
Vabbè. A casa, domenica sera dopo la partita.
Non ci puoi neanche pensare in questo modo. Vabbè,
noi non ci pensavamo neanche prima, ma vabbè, ok. Noi siamo dei drogati, assolutamente. L'ha fatto una volta. Ci ho provato a fare una volta Massimo quest'anno, ma è arrivato al lavoro la mattina alle 6:30. Che era meglio se avesse dormito insieme a noi a Londra.
L'unico dubbio è che preferisco vederle col sole, comunque col chiaro, quindi per me le 2:30 è un orario fantastico. Chiaro che l'NFL ovviamente ha fatto due conti.
Eh sì, soprattutto sulla costa ovest, ricordiamoci che c'è il giugno delle ore. Perfetto. Allora, chiudiamo l'argomento Londra. E arriviamo a quella che è una rubrica di nuova rispetto alle nostre 14 puntate, ma la più divertente, le mitiche domande a raffica. Quindi ripetiamo com'è il regolamento di domande a raffica: domanda, risposta sì o no, o nel merito della domanda, e poi giustificazione. Tempo di giustificazione 30 secondi, ma un minuto perché sono bravo, ma questa volta vi interrompo perché sennò si perde il senso. Quindi cominciamo, Dario, Massimo, Alessandro, quindi avete anche il nome, niente Snake, uno via l'altro sempre. Pronti, prima domanda, quindi Dario: i Dolphins senza Tunnel, infortunato, non si sa ancora di preciso quanto grave, ma abbastanza da star fuori quantomeno per la regular season, sono finiti?
Direi di no, Come risposta generale, perché Tannehill sì, è un buon giocatore, ma magari non sposta così tanto l'equilibrio per questa squadra, ecco, sarà comunque complicato arrivare dall'altra parte.
Perfetto, non mi ricordo chi era il secondo, pensate un po' che
io,
Massimo. Massimo, vai.
Da esterno direi di sì, nel senso che spesso e volentieri le squadre che perdono il quarterback titolare fanno una brutta fine. Mi piacerebbe vedere giocare Matt Moore prima di dare una risposta definitiva, però.
Alessandro?
Io dico di sì per un discorso psicologico più che tecnico, perché tecnicamente sono d'accordo con Dario, però psicologicamente sono d'accordo con Massimo e sembro democristiano, in realtà semplicemente credo che il contraccolpo perdendo il quarterback titolare a tre giornate alla fine sia troppo forte per recuperare.
Perfetto, via prima domanda. Seconda domanda, vabbè, qua diamo qualche secondo in più a Massimo perché siamo bravi, voglio dire. Ma ha senso mandare via Fisher a tre giornate alla fine della regular season? Dario?
La risposta vera è chiaramente dipende, però se devo dire sì o no, sì, ha senso, perché semplicemente perché hai tre settimane in più per pensare a cosa fare. Adesso magari Massimo ce lo dice meglio, ma credo che a Los Angeles debbano pensare.
Massimo, e ti concedo un po'
di più. Sicuramente a Los Angeles bisognerà pensare che cosa fare. Io dico non ha senso mandarlo via tre settimane dalla fine del campionato, perché bisogna mandarlo via prima, ma questo è un altro discorso. Ha poco senso mandarlo via con una partita giovedì, secondo me. Fassel si troverà, che quello che lo sostituirà nelle ultime tre partite, si troverà a impazzire in questi quattro giorni per preparare una partita. Per quanto riguarda il discorso che si diceva prima, di pensare, che ci sarà da pensare a Los Angeles, sì, sicuramente ci sarà da pensare, ci sono già stati fatti mille e più nomi in sostituzione.
Il tuo favorito, dammi il tuo, se dovessi scegliere tu e dire non è un problema di soldi e tutto, chi prenderesti?
Guarda,
anche litigato da altre squadre NFL, un nome, qual è il tuo preferito?
A me piace molto David Shaw di Stanford, è venuto ai Rams qualche settimana fa per fare un colloquio, probabilmente informale, probabilmente per una posizione di offensive coordinator per il prossimo anno, però non mi spiacerebbe vederlo come head coach, perché è un giovane preparato, sta facendo molto bene a Stanford e questa franchigia ha bisogno di una ventata d'aria nuova dopo 5 anni di questo pachiderma che ha immobilizzato tutto.
E scusa Massimo, mi dà la parola ad Alessandro, una curiosità mia, di solito quando viene mandato via l'head coach, nella maggior parte dei casi, però chi va a guidare la squadra è l'offensive coordinator o il defensive coordinator o magari un coordinatore di reparto. Voi invece l'allenatore degli special team, quindi non conoscendo la squadra, non conoscendo lo staff, è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo.
Ma diciamo che l'offensive coordinator assolutamente da dimenticare, Rob Boras non è adatto a fare l'offensive coordinator, tantomeno è adatto a fare l'head coach. Greg Williams non sarebbe mai stato nominato head coach neanche a interim per le ultime tre partite per i noti problemi che sappiamo, è già tanto che gli abbiano concesso di tornare a fare defensive coordinator. Altri assistenti di reparto in grado di fare head coach non ne vedo. Tutto sommato John Fassel ha un po' di esperienza in più rispetto agli altri e soprattutto ha un reparto che comunque ha funzionato e sta funzionando bene.
Alessandro, tu l'avresti mandato via tra giornata alla fine con la partita giovedì, quindi aggiungiamo anche quello che ha detto Massimo prima.
Sì, io l'avremmo dato via ben prima di a tre giornate dalla fine. Non avrei proprio
ma
mai
quello
cominciato.
Siamo d'accordo.
No, ma lo mandavo via anche a tre giornate dalla fine. Proprio lo mandavo via quando volevate. Poi sono convinto che Fischer la sua stagione d'oro l'abbia avuta, a differenza di altri coach che hanno sempre fatto schifo e che magari sono meno insultati di Fischer. Però ormai era completamente andato e quindi tanto vale cacciarlo anche a tre giornate dalla fine. Aggiungo io che i Rams hanno scelto lo special team coordinator perché ormai i Vikings fanno tendenza anche in questo, e quando Zimmer è stato operato all'occhio avevamo anche noi lo special team coordinator come head coach, e quindi siamo di tendenza e ci hanno seguito. Sto ovviamente scherzando.
Secondo me detto... perché Alessandro, mettono lui perché dicono così, quello dell'attacco non si arrabbia, quello della difesa non si arrabbia, metto in mezzo questo, si prende gli insulti da tutti e due e andiamo avanti.
No, poi va anche detto che Massimo giustamente dice c'è la partita del giovedì, ma io credo anche che comunque riesca ugualmente a prepararla, magari sì, si farà qualche ora in più, per non dire tutte le ore da qua al giovedì, a studiare la partita, ma per prepararla come le preparava Fischer, Massimo può farcela tranquillamente in due giorni.
Ah beh, grazie. quello è vero. Io mi sono immaginato Fassel che dopo la nomina riunisce tutti i collaboratori, gli assistenti, e dice per favore aiutatemi che da qui a giovedì non ce la faccio.
Benissimo. Allora via, andiamo avanti, altra domanda. Allora, qui domanda secca: scordatevi Elliott, scordatevi Prescott, gli attacco di Dallas, via tutto, resettatevi, faccio tre nomi. Mi dovete dire, secondo voi, quale tra questi tre nomi è l'MVP alla, dopo 14 giornate di NFL? Le'Veon Bell, Aaron Rodgers o Tom Brady?
Bell.
E perché? Dimmi anche, Dario, dai.
Ah, devo dire anche il perché.
Il minimo,
okay.
Dai.
Perché l'MVP deve essere dato alla persona che fa la differenza per una squadra. Quest'anno Bell, quando ha giocato, l'ha fatta, direi che è abbastanza lineare. Brady non riesco a dirlo perché hanno vinto anche senza di lui, e Rodgers è arrivato tardi, è arrivato in modo molto buono, ma è arrivato tardi.
Massimo?
Anche secondo me Bell, più che altro perché rispetto agli altri due è stato più continuo.
E Alessandro?
Brady, perché Bell lo adoro, probabilmente il mio running back preferito, ma secondo me New England sì, ha vinto qualche partita anche senza di lui, le 4 che ha giocato, ma resto con Tom Brady perché la differenza la fa lui nel New England.
Okay.
Oltre al signore con la felpa, quello è sempre quello che la fa più di
nei nostri cuori.
Esatto.
Benissimo. Ok. Ultima domanda, Raffica. Allora, questa la dividiamo in due. La prima domanda, qui dai, risposta veloce, poco da argomentare: siete favorevoli o contrari al Pro Bowl?
Dai. Contrario.
Oh, Massimo?
Favorevole.
Alessandro?
Contrario, specialmente nella collocazione che ha adesso.
Ok, io invece a me piace questa idea qua. La seconda domanda collegata alla prima è: quest'anno la NFL ha appena annunciato, a parte che il Pro Bowl torna al vecchio formato AFC contro NFC, non più col draft fatto il giorno prima, due giorni prima, e verranno messe anche delle manifestazioni di contorno che secondo me sono fondamentali per dare un senso a quella che alla fine è una partita fino a un certo punto, tra cui una grandissima partita, prove di abilità per i quarterback, prove di abilità per i ricevitori, prove di velocità per i running back, ma una grande partita di palla avvelenata. Siete favorevoli alla palla avvelenata della NFL, sì o no?
Assolutamente sì, è bellissimo. Io ero fortissimo alle medie, cioè sarà fantastico. Io toglierei la partita principale, ero contrario al Pro Bowl.
Okay.
E lasciamo la palla avvelenata, vediamo chi vince, poi facciamo le prove di abilità. È molto meglio che una partita di football che non è una partita di football.
Massimo?
Ma io anche sono abbastanza favorevole alle manifestazioni collaterali, compresa la palla avvelenata. Argomento proprio due secondi il perché sono favorevole al Pro Bowl. È vero che è una partita che non è una partita, però è un'occasione per vedere un po' di circo, un po' di spettacolo.
Alessandro?
Allora, la palla avvelenata proprio no, assolutamente.
Dai, dai, sei vecchio, sei vecchio,
assolutamente. Mi piacciono invece le prove di abilità, praticamente facciamo le combine con i veterani. E aggiungo una cosa, già che l'abbiamo siamo ritornati grazie a Dio a AFC con NFC, torniamo per favore dopo il Super Bowl, che mi sembra una roba più normale per vedere i migliori, o quantomeno gran parte, non come adesso. E in più propongo, visto che avete fatto tutti la vostra proposta, faccio anch'io, facciamo un bel torneo di flag tutto in una domenica, che è molto più divertente che vedere giocare a football per finta.
Assolutamente.
Ecco, quindi abbiamo già, stiamo sfornando idee su idee per la NFL, non siamo neanche pagati per farlo.
Nonostante il flag da guardare sia orrendo, no? Però almeno non è football finto.
Benissimo, chiudiamo anche domande raffiche di questa settimana, penseremo alla prossima, ogni volta è la fatica a trovarne quattro da farvi, però è divertente, ci impegneremo. Allora, stiamo andando in chiusura, 1:10, una volta che ho detto, ma va, arriveremo a fatica a 45 minuti, siamo già 1:10. Fantasy Corner, Alessandro, è inutile parlare adesso di chi compro, chi non compro, ormai chi hai, con quello ti giochi, di solito siamo in fase di semifinali, cioè semifinali, ti gioca una Lega Fantasy serie e semifinale, se giocate una Lega Fantasy che ha la finale in week 17, mollate tutto perché non è una cosa seria. Ve lo diciamo, esatto. Adesso che è tardi, scusateci.
Buffonate.
Alessandro, subito sul pratico, ti pongo i miei problemi e poi tu puoi espandere nei confronti di generale. Allora, domenica faccio giocare come tight end Gary Barnidge dei Browns contro Buffalo o Vernon Davis dei Redskins contro Carolina?
Campi malissimo. Vernon Davis, ma mamma mia.
Però Vernon Davis, adesso comincia a criticare, ci avete fatto una domanda e voglio dire, non è che critichi, sono in semifinale, sono, voglio dire,
hai ragione, Davis.
Ah, Davis, sto già facendo il cambio. Allora, invece adesso ti lascio argomento a piacere, poi ti faccio un'altra domanda sul mio roster.
Vado tranquillo? Sì. Allora ti dico che è stata, siamo reduci dalle settimane, per molti è stata delle wild card, e secondo me ha lasciato molte vittime illustri questa settimana di wild card. Perché? Perché tanti quarterback hanno fallito, quarterback che erano andati benissimo in stagione regolare. Volete un esempio? Derek Carr. Volete un altro esempio? Ben Roethlisberger. Questi sono giocatori, Marcus Mariota, tutti i giocatori che avevano fatto bene, molto 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 bene, anche Dez Bryant, spostandoci dai quarterback ai ricevitori, e che sono crollati questa settimana di wild card. Quindi sono state prestazioni sottotono molto pesanti, e secondo me hanno veramente fatto la differenza per quello che era il passato delle semifinali. Questo secondo me è l'argomento più importante di questa settimana che siamo andati ad affrontare. Adesso, come hai detto tu, c'è poco da fare dei waiver. In questo momento si gioca con i migliori che vi hanno portato fin qua. Non fate scelte azzardate, non andate a cercare, è ovvio, se avete 3-4 giocatori sullo stesso livello andatevi a vedere il matchup, ma altrimenti si va con la formazione titolare. Non fatevi prendere dalla smania di scegliere il giocatore perché quello gioca con il mio è acciaccato. Se giocano i titolari nelle semifinali e finali del fantasy, si va e si vince o si perde con i titolari. Perché? Perché se voi perdete con l'aggiunta all'ultimo secondo che pensavate potesse, vi mangiate il cappello ancora di più che non perdere con quelli che vi hanno portato fino alla semifinale o alla finale, come del resto sta facendo Giovanni.
Ecco, grazie, fa piacere.
Adesso, dopo i matchup, quando vuoi sono pronto.
No, vabbè, adesso l'altra domanda è, settimana scorsa ho perso l'ultimo di regular season, che per me, grazie a Dio, al mio squadrone era inutile la posizione classifica, perché Matt Forte è uscito dopo tre azioni. Credo che la situazione si stia ristabilendo dal punto di vista fisico, ma siccome ho uno spazio flex, se al posto di Matt Forte faccio schiero Doug Baldwin, ricevitore di Seattle, contro i Mefistofelici Rams,
io vado con Baldwin, perché francamente Forte mi fido poco, anche per le grandissime difficoltà che hanno i Jets in queste ultime 14 partite. No, nel senso che no, sono partiti benino, hanno prodotto numeri all'inizio, ma è da un po' che si fa fatica a schierare i giocatori dei Jets, quindi io sinceramente lo eviterei, andrei con Baldwin.
Però Alessandro, una domanda filosofica qua, e così poi possiamo andare a chiudere se non hai altro da aggiungere. Nelle leghe che prevedono il flex, in cui il flex vuol dire che si può schierare o un running back o un ricevitore. E tendenzialmente leghe che danno punti esclusivamente sulle yard e sui touchdown, non sulle portate o sulle ricezioni, questo per capirci, solo su quanto guadagni in campo. Te hai una scelta filosofica di massima da consigliare o dici dipende troppo da chi hai da schierare?
Dipende moltissimo da chi hai da schierare. E io ti dico che, guardando l'andamento di questa stagione, nelle ultime 2-3 annate avrei messo un ricevitore, perché era un rischi molto ma ricevi molto in cambio. Quest'anno, francamente, se li avete, perché non è facile trovarne, non ce ne sono tanti, andrei con dei running back, perché hanno prodotto molto di più di quello che ci aspettava. Certo è che immaginando uno schieramento, due running back obbligatori, due ricevitori obbligatori, esatto, molto più facile aver da schierare un ricevitore come flex che non un running back, perché dubito che abbiate tre running back del valore RB1, RB2, RB3. Molto sì, più facile avere un QR3.
Esatto, poi come sempre dipende da quante persone sono nella Lega. Una Lega a 12 vuol dire che ti permette di avere, essendo 32 squadre NFL, la possibilità di arrivare quasi a tre running back a squadra, diciamo, perché 12 prendeva 36. Sì. Una Lega già magari, non so, a 18 o a 16, già questo numero lo riduce.
No, no, a 18 a 16 non se ne parla neanche, devi schierare un ricevitore per forza, perché non c'è sicuramente profondità di running back a sufficienza. Ma guarda, anche a 12 tenderei a mettere un ricevitore come flex, perché sennò si va a rischiare un running back che può produrti davvero poco.
Ultima domanda, questa da $1 milione. Se settimana scorsa la brutta prestazione statistica, stiamo sempre relativamente a quella di Mariota, è costato la partita a milioni, che dico migliaia, milioni di persone che giocano un fantafootball, quella settimana su chi tu non rischieresti? Lascia stare chi è in cambio, su chi non rischieresti? Cioè dici, questo giocatore è bravo, è forte, se la cava, ma se potete metterlo in panchina forse è meglio.
Questa è una bellissima domanda. Secondo me è rischioso giocare con Moncrief, con Luck, perché gioca contro Minnesota, perché probabilmente, ecco perché il refuso, il lapsus freudiano, probabilmente Moncrief sarà acciaccato, anche se è in grande crescita rispetto alle ultime settimane, è in crescita Luck, però sinceramente forse lui quello che potrebbe tradire. Poi ha un brutto matchup anche Brady, ma insomma Brady lo conosciamo, i brutti matchup per Brady sono una cosa che non, di certo non l'hanno mai fermato in passato, quindi andrei con lui. Occhio ancora a Mariota, perché con Kansas City non sarà facile. Questi sono giocatori più o meno che rispondono alle caratteristiche che hai detto.
Perfetto, vedremo poi martedì prossimo come è andata la mia semifinale e vedrò se ricoprirti di insulti o di ringraziamenti.
Guarda, ne ho un paio anch'io, Giovanni, quindi sarò anch'io molto preso in questo fine settimana.
Perfetto, chiudiamo il nostro Fantasy Corner. Questa settimana niente di CIA, perché abbiamo dato il weekend libero a Francesco, visto che diciamo che c'era poco in ballo. C'era Hermi contro Neri, che è stata una partita stupenda per chi l'ha vista, sia per il valore che ha che sul campo. Però abbiamo detto, Francesco, prendi quella settimana di pausa, perché poi dalla prossima ci servi, che dobbiamo parlare di tutti i ball che inizieranno. Allora, andiamo a chiudere pronostici. Allora, settimana scorsa abbiamo fatto schifo, ne abbiamo azzeccati a testa una partita, chi una, chi l'altra una, mentre invece il nostro pubblico ha delle persone molto più esperte rispetto a noi. Quella settimana scorsa, giallo porpora, due partite indovinate su tre, complimenti a lui. Quella settimana, pronti, cominciamo da Dario, prima partita i Lions che vanno a Giants.
Spero tanto che Stafford mi faccia vincere il championship, Lions.
Perfetto, Alessandro.
Giants,
Massimo.
Giants.
E io invece dico Lions, anche se secondo me però Lions che dovessero vincere a Giants sono da considerare un upset. Seconda partita, i Titans, di cui abbiamo parlato prima con Mariotta, vanno a Chiefs. Dario?
Chiefs.
Alessandro?
Chiefs.
Chiefs, Massimo?
Chiefs anch'io.
E quei Chiefs anch'io, perché credo che il divario tra le due squadre sia ancora difficile da riempire. Terza e ultima partita, i Buccaneers che vanno a Cowboys, partitone anche questo. Dario?
Buccaneers,
bello, mi piace, una sorpresa subito, vai. Alessandro?
Molto bella, questa vado con i Bucks anch'io.
Urca, non me l'aspettavo questo seguito. Massimo?
Beh, io seguo il manuale, quindi Dallas.
Urk, Cowboys e anch'io mi accodo a Massimo con i Cowboys. Perfetto, allora, pronostici fatti, siamo arrivati al nostro classici 80 minuti di trasmissione e non mi resta che ringraziare Dario Michelini.
Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao anche a Gaetano.
Assolutamente. Massimo Foglio.
Grazie a te Giovanni, grazie a tutti quanti e un saluto alla prossima settimana.
E Alessandro Taraschi.
Grazie direttore, un saluto a tutti. Grazie,
quando chiami direttore ho sempre un brivido, guarda, assolutamente. E benissimo, benissimo. Allora, chiudiamo questa 14ª puntata. Siamo arrivati a 14, ragazzi, vi confesso che non l'avrei mai detto quando abbiamo registrato la prima, e di questo non posso che ringraziare tutte le persone che mi e ci stanno tenendo compagnia, quindi grazie a Dario, grazie a Massimo, grazie a Alessandro, grazie a tutti voi per i numeri che anche questi non erano affatto aspettati, di persone che ci seguono e ci scrivono. È tutto per la 14ª puntata di Scusate il Disturbo.